Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
È lontana la brezza innovatrice di Basaglia, che la prima mattina del suo ingresso al manicomio di Gorizia ha detto «No, e mi non firmo», alla richiesta loro usuale di firmare il registro quotidiano dei pazienti in contenzione, vale a dire quelli legati mani e piedi al letto. Da quanto tempo il vento del rinnovamento si è posato? Più che insegnare a chi cura il chinarsi sulle persone, saperle ascoltare, l'approccio prevalente è stato quello di classificare. Come se ogni caso non fosse un pezzo unico e prezioso, anche se fallato, una creatura irripetibile, nel suo modo faticoso e spiazzante di stare al mondo. Invece ogni paziente è diventato un francobollo da appiccicare al suo posto nell'album della scienza psichiatrica. Da quanto tempo dura, ormai, la partita per smontare quel poco che è stato costruito con la stagione di Basaglia sulle macerie dei manicomi?
A 44 anni dalla promulgazione della legge 180 che ha portato alla chiusura dei manicomi, occorre continuare a lottare per una nuova cultura della psichiatria. Siamo oggi al punto più basso delle capacità terapeutiche dei servizi psichiatrici pubblici e le cause denunciate si limitano spesso a questioni finanziarie o organizzative, che sono importanti, ma sono i limiti interni alla disciplina a dover essere messi in discussione. La formazione degli operatori limitata al biologico, le prassi semplificate, ristrette, ridotte a un ripetitivo e abitudinario uso del farmaco per controllare i sintomi e di conseguenza la persona. Il paternalismo abituale nel mondo manicomiale si è insinuato nelle pratiche e nelle coscienze degli operatori, mentre si sono persi saperi essenziali alla comprensione dell'uomo. Una di queste riflessioni è stata scritta da un o una scrittore-scrittrice, l'altra è stata scritta da un o una psichiatra-psicanalista. Quale delle due secondo voi? La cosa interessante è che dicono tutte e due che c'è un grande bisogno di cambiare la cultura della cura, di farla diventare una vera cura e non solo un controllo sociale. Adesso possiamo svelare chi ha detto cosa. Il primo intervento che avete sentito, quello per capirci, letto da una voce maschile, è una parte del libro di Giorgio Boatti, Abbassa il cielo e scendi, di cui parleremo tra poco, mentre il secondo intervento, quello letto da una voce femminile, letto da me, è un intervento scritto dalla dottoressa Mariangela Perantozzi, psichiatra, psicanalista, per lanciare un convegno molto interessante di cui parleremo subito dopo aver sentito Giorgio Boatti.
Mio fratello le ultime settimane le ha fatte legate a un letto e io mi vergogno di non essere andato lì ogni giorno a chiedere ma è proprio necessario fare questo. E tra l'altro mi è bastato poi, per me è stato illuminante, dopo questo periodo in cui era appunto legato al letto, si è preso una infezione polmonare, quindi l'hanno dovuto trasferire a malattie infettive, dove lì a poco è arrivato il paziente 1 del Covid nella mia città. Ecco, bene, arrivato in un posto dove c'erano più risorse, infermieri e medici, un ambiente estremamente più moderno, più tenuto meglio del repartino psichiatrico dove le risorse sono veramente ridotte all'osso, non è questione di cattiva volontà delle persone, ma proprio non gli danno risorse. Bene, è cambiato il contesto dove è stato accolto. Bruno non è stato assolutamente più legato, al massimo quando era un po' fuori di testa prendeva e se ne andava nudo per i corridoi e c'era un infermiere, qualcuno che gli diceva: Bruno, venga, mettiamo la tuta, ritorniamo a letto. Ci andava e non c'era bisogno di rimbecillirlo con chissà che cosa o tanto più o tanto meno legato farlo a letto. Vuol dire che la contenzione deriva dal fatto che non ci sono contesti diversi più favorevoli per riuscire a fronteggiare una situazione di emergenza che è sempre comunque transitoria.
Quella che avete appena sentito è la voce del giornalista e scrittore Giorgio Boatti, che abbiamo intervistato noi di Psicoradio. Giorgio Boatti ha scritto diversi libri che si occupano del racconto della storia d'Italia. Il suo ultimo libro si chiama Bassa il cielo e scendi e per la prima volta tratta di un tema molto legato al suo privato. Mercoledì 1 marzo alle ore 18 presso la libreria Coop Zanichelli di Bologna ci sarà la presentazione del libro Abbassa il cielo e scendi di Giorgio Boatti. Dialogano con l'autore Cristina Lasagni di Psicoradio, Mauro Sarti, giornalista, e siete tutti ovviamente invitati. Tu, Barbara, ci sarai?
Certamente!
Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole.
Se volete approfondire gli argomenti di cui stiamo parlando in questa puntata, vi segnaliamo che sabato 4 marzo avrà luogo alla Biblioteca Minguzzi Gentili di Bologna il convegno sulla salute mentale, la parola e l'ascolto, la psichiatria come ricerca di terapie per la complessità dell'individuo, organizzata da Officina Mentis e l'istituzione Gianfranco Minguzzi. Al convegno parteciperanno come relatori Mariangela Pierantozzi, psichiatra e psicoanalista, socia fondatrice e vicepresidente dell'associazione Officina Mentis, Antonello Correale, psichiatra e membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. E infine Giovanni Stanghellini, psichiatra e psicoterapeuta. Il convegno inizierà alle ore 9 di mattina del 4 marzo e si potrà partecipare sia in presenza che da remoto collegandosi con Zoom. Potete trovare il link Zoom per partecipare da remoto collegandovi al sito officinamentis.com sulla scheda prossimo evento o anche sulla nostra pagina Facebook e il nostro sito psicoradio.it. Abbiamo appena intervistato la dottoressa Pierantozzi. Adesso vi facciamo ascoltare un piccolo estratto.
Perché dice che oggi la psichiatria è al suo punto più basso?
Per vari motivi. Prima di tutto abbiamo delle carenze strutturali ed economiche molto molto importanti. Mancano progetti di spesa nel PNRR, la psichiatria non è neanche citata. Occorrono 2 miliardi almeno di spesa per la psichiatria in Italia, per i centri, e mancano anche 10.000 operatori che non ci sono. Quindi qual è il problema? I psichiatri che ci sono pochi, indaffarati. La domanda è aumentata, credo, del 20-30% rispetto a qualche anno fa. E cosa succede? Che non c'è il tempo e il modo non solo di rispondere ad ogni individuo e si sceglie solo la soluzione più breve, ma è solo il farmaco. Ma c'è anche da dire che non c'è neanche il tempo per gli operatori di riflettere cosa stanno facendo e in che situazioni sono. Inoltre manca una cultura che si è persa in tutti questi anni, che è la cultura psichiatrica dei grandi pensatori che hanno costruito la psichiatria come scienza. Non si studiano più, non si studiano più le teorie e le pratiche per la psiche, non c'è nelle università un'attenzione né alla legge 180 né a teorie che riguardano la appunto complessità dell'essere umano. Noi pensiamo almeno reintrodurre nello studio universitario degli specializzandi la psicanalisi e la psichiatria fenomenologica.
Sì.
nel manicomio gli infermieri, i medici avevano il potere e quando entravi dovevi ubbidire in tutti i sensi, non ti era permesso neanche discutere, no, io quel farmaco non lo voglio, anzi se dicevi no, non lo voglio, ti legavano e te lo davano in tutti i modi, ti guardavano se lo avevi ingoiato o non l'avevi ingoiato, non c'era assolutamente possibilità di una discussione alla pari, perché il no che veniva dal paziente era un no che veniva preso come una risposta sbagliata, non una risposta di un individuo ad un altro individuo che andava capita in qualche modo. Questa cosa si sta riproponendo in una situazione attuale perché non c'è tempo di parlare con i malati. Io non do addosso agli psichiatri. Sono estenuati, credo, dal fare un lavoro che probabilmente a loro non piace neanche fatto così. Non c'è tempo, bisogna fare tante visite, risolvere tanti problemi che spesso sono problemi che si riflettono sulla società. Quindi qual è la risposta più veloce, semplificativa? Il farmaco. Il farmaco. Ma a questo punto però dov'è l'incontro? Dov'è lo studio del paziente? Dov'è il miglioramento del paziente? Perché il farmaco non porta a un'evoluzione della patologia, porta a un blocco ma non a una conoscenza. La diagnosi è fatta sul hic et nunc, non è fatto sulla storia del paziente e quindi si perdono vite, storie, sentimenti, la costruzione dei sintomi e come si possono decostruire i sintomi, cioè si perde la vera cura della psicopatologia. Un altro punto per cui siamo a un livello molto, molto basso è che i nuovi psichiatri non conoscono la 180, non l'hanno neanche potuta studiare perché all'università non si insegna la 180. Tutti gli psichiatri che hanno vissuto il movimento di Basaglia che ha portato alla promulgazione della 180 nel 78, non si insegna che cos'è stato quel movimento importantissimo, per cui cosa si ritrovano? L'ambulatorio, l'SPDC e le strutture residenziali. Sono vuote di storia per loro. Che differenza c'è per loro tra il manicomio e quelle strutture? Nessuna. Loro affrontano quello che hanno senza una storia di un passato che ha portato a certe scelte, quindi non capiscono da dove veniamo e dove vorremmo andare, non conoscono neanche un significato del diritto del malato che è stato conquistato allora, lo sanno perché possono leggere una frase, possono leggere un giornale, ma non hanno in mano il possesso vero di quella rivoluzione. È stata una rivoluzione per la liberazione dalle coercizioni del manicomio, che senza sapere potrebbero anche ripristinare senza rendersene conto, perché non sanno che cos'è.
Al convegno di sabato 4 marzo sarà presente anche lo psichiatra e psicanalista Antonello Coreale. Quello che ora sentirete è un estratto che abbiamo preso da un video pubblicato sul canale YouTube Psicoanalisi e Sociale.
Quando sono arrivato alla psichiatria, ai tempi miei, era il tempo del grande passaggio dal manicomio ai centri di salute mentale. Quindi c'era ancora tutta la grande battaglia che fece Basaglia, in cui c'era appunto la lotta allo stigma, la lotta al pregiudizio, la lotta al considerare il malato di mente in fondo ancora come un indemoniato, come una persona da cui bisognava guardarsi, una persona pericolosa, una persona temibile, no? E quindi il primo approccio forse è venuto proprio con Basaglia, e mi affascinava questa idea di ridare voce al malato mentale, di starlo a sentire. di farla sentire. Ecco, mi sembra che la grande forza in fondo dell'aspetto di Basaglia è facciamoli parlare queste persone. Qui c'è anche un approccio fenomenologico molto importante, di cui Basaglia era un grande affiliato, insomma, no? Però a me sembrava che di per sé lo stare a sentire il paziente non bastasse. Lo starlo a sentire, il dargli voce, il liberarlo dalle catene, il farlo uscire allo scoperto, il rimandarlo a casa, però di per sé non bastasse, perché il grande mistero del perché questa persona soffre atrocemente i rapporti umani, il rapporto con se stesso, questa infelicità, questa dubbiosità, questa contraddittorietà interna, non bastava ridargli la libertà, non bastava. E questo, e qui è stata molto affascinante, per me importante la scoperta della psicanalisi. Quando mi imbattei nei lavori di Freud e cominciai a intravedere la possibilità che la psicanalisi ci dava una luce, che ci diceva, ma forse c'è una logica, un'altra logica, che non è la logica appunto del buon senso, ma che in qualche modo quest'altra logica ci aiuta a capire qualcosa di più. No, come se l'ascolto avesse bisogno di una particolare attenzione a delle dinamiche, che poi erano le dinamiche dell'inconscio, le dinamiche delle esperienze infantili precoci, la dinamica della distruttività, del grande odio che c'è fra le due parti di noi, no? La parte di noi che vuole essere e la parte di noi che vuole non essere, la parte che vuole soggettivarsi e la parte che vuole desoggettivarsi. E quindi mi sono trovato fin dall'inizio in questa, come dire, dialettica fra, da un lato, il desiderio di dare libertà, di dare spazio, di dare ascolto, di dare, come dire, di nuovo inserimento sociale, forza al discorso del malato mentale, ma dall'altro anche alla difficoltà di decifrare che cosa succedeva in questa persona. Ecco, allora il mio scopo è sempre stato quello di mettere insieme, diciamo così, Basaglia con la psicanalisi, no? Cioè la psicanalisi come una chiave di lettura di cose che apparentemente sono incomprensibili. E invece la grande spinta etica, politica, morale di Basaglia di dire ridiamo a queste persone la loro dignità. Cioè come se ci fosse bisogno l'uno dell'altro, c'è bisogno di ridare a queste persone la loro dignità, ma c'è anche bisogno in qualche modo di capire quale logica misteriosa segue l'inconscio. Your body's like Hindenburg, oozing from its skin, yeah. Your fan is like two sperm whales, floating down the sand. Music to your brain, yeah. I servizi sono andati incontro a un processo di profondo cambiamento. Cioè la grande entusiastica esaltazione della rottura del manicomio, e adesso sembrano dell'apertura del manicomio, scusate, sì, della rottura dei muri, insomma, delle barriere, e in qualche modo sembra molto lontana adesso, molto molto lontana. Cioè non si può continuare a citare la nostra grande vittoria, che è stata una grande vittoria, però è stata, secondo me, permettetemi di dirlo, anche una grande depressione. Cioè scoprire che non bastava. Non bastava aprire manicomi perché la malattia mentale si facesse ricondurre a qualcosa di più controllabile, di più. Cioè la malattia mentale stava sempre là. La psicosi c'era ancora, diversa, sicuramente molto più umanizzata, molto più dialogabile, molto più controllabile, molto più avvicinabile al mondo sociale, ma non bastava, non bastava. Ma io mi chiedo quanto c'è in questa degenerazione che c'è in alcuni servizi e che tutti noi abbiamo cercato di combattere, quanto non c'è in questa ricadere in un biologismo un po' di cattivo livello, in questa eccessiva importanza data all'aspetto farmacologico, certi aspetti anche puramente educativi, no? della psichiatria, quanto non c'è in tutto questo anche una depressione. Cioè, come dire, ma noi è troppo difficile questa psichiatria, è troppo difficile. E la psicosi, e la sensorialità, e il delirio, la depersonalizzazione. Insomma, a un certo punto, e mandiamo queste persone un pochino avanti, facciamogli fare delle cose, insomma, e non stiamo troppo a perderci nei meandri di tutto questo.
Quello che non ho è un orologio avanti, per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito.
Il convegno che vi stiamo presentando è sul rapporto tra curante e curato. E noi spesso a Psicoradio abbiamo trattato questo tema, abbiamo anche fatto una campagna dal titolo Io so cosa mi manca. E proprio da quello che manca io vorrei partire, chiedendo ad ognuno di voi di chiudere gli occhi e dirmi qual è la cosa di cui più hanno sentito la mancanza nel periodo più o meno lungo di rapporto con i servizi di salute mentale.
Ma allora, quello che manca spesso è proprio la persona, cioè non c'è nella sanità pubblica lo psicologo. Proprio recentemente dalla persona che dirige il centro di salute mentale mi è stato detto molto chiaramente che avere uno psicologo è quasi un lusso nell'ambito pubblico, ovviamente. Quindi in un momento di grossa sofferenza c'è bisogno di questa figura. Purtroppo nel pubblico molto spesso non c'è.
Quello che manca per me è questo, trovare la possibilità che ci siano nei centri di salute mentale psicologi, psichiatri formati a un approccio diverso da quello farmacologico. Il farmaco, diciamo, ti aiuta, ma mette soltanto un tampone per un attimo, poi il problema risorge più forte di prima. Quello che manca è questo, ecco.
Quello che manca, secondo il mio parere, è una maggiore disponibilità da parte di questi dottori, che sono alle volte murati dalle troppe richieste, però dall'altra parte chi ha problemi mentali necessita di una continua assistenza e questo molto spesso non avviene.
Per me quello che manca principalmente sono delle certezze, cioè mi ricordo che ho passato buona parte della mia infanzia che c'avevo problemi vari, ovviamente venivo portato dalla mia famiglia perché ero pur sempre un bambino, un cinnazzo delle elementari, sia da pubblici sia da privati, psicologi, psichiatrici, pedagogi. Ognuno dava una diagnosi differente e questo ovviamente creava confusione. Con la confusione poi si creava anche un clima di tensione, di frustrazione da parte dei miei genitori, che causava poi gran parte dei problemi che ci sono stati in famiglia. Una volta che abbiamo iniziato ad ottenere delle certezze e a capire come bisognava appunto comportarsi, la situazione è iniziata a migliorare.
Secondo me nei medici dovrebbe essere così: prima viene la persona e poi dopo, se non c'è proprio, ok, bisogna fare una diagnosi, però cioè cercare di fare in modo che sia prima la persona che emerge, la persona che soffre, la persona che ha dolore, e poi eventualmente va bene fare una diagnosi, però prima per me è importante pensare alla persona che è la diagnosi. No, ma infatti io, grazie a un certo tipo di percorso, sono cresciuto anche psichicamente un po' meglio di come ero prima, e l'ho fatto attraverso appunto un rapporto di dialogo, di fiducia, di disponibilità che nei centri di salute mentale manca.
Quello che non ho sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia.
L'altra domanda è: la cura non è solo il curante, ma si sta bene grazie a una serie di cose. Se voi doveste fare una classifica delle prime 5, 6, 7 cose che secondo voi sono fondamentali perché ci sia la possibilità di trovare un equilibrio, capire qual è il proprio posto e come stare.
Escludendo il rapporto di fiducia che ci deve instaurare tra un una persona, tra un medico e un terapeuta, è ovvio che le cose che servono sono quelle che poi servono poi a tutti, cioè, quindi un lavoro, una vita sociale, gli amici, gli amori, quindi quelli aiutano sicuramente la persona, ma come possono aiutare tutti, ecco.
Per me vengono proprio prima le cose che diceva Lorenzo, e ce ne sono poi tante altre, lo sport, i viaggi, le proprie passioni, avere una mente creativa, fare le cose che ci piacciono. E poi dopo tutto questo arriva, diciamo, lo psicologo, l'operatore, che deve arrivare come sostegno nel momento in cui si è incrinato qualcosa di serio nella vita di una persona.
Anch'io ho fatto richiesta per avere magari lo psicologo, psicoterapeuta, e non sono mai riuscito poi a averne un appuntamento, tante sono le persone che ne fanno richiesta. Ma in realtà poi ho capito che quello che mi serviva era semplicemente qualcuno che un po' mi guidasse, no? Mi indicasse un po' la strada, quantomeno rispondesse alle mie domande, ma proprio qualcuno che, una volta che esci da quella prima visita, no? Quella prima diagnosi, qualcuno appunto che nel momento in cui ti senti perso perché hai una nuova definizione di te stesso, coscienza di te stesso, ti indichi una strada, che secondo me per molte persone, magari anche più fragili, che magari hanno altri problemi che non sono soltanto quelli della propria salute, ma sociali, economici, avere un problema in più che nessuno nella società mai ti ha spiegato come affrontare. Non ci sono favole per bambini che ti dicono: ah, quando scopri a 20 anni di avere una patologia psichiatrica incontri il lupo cattivo. No, purtroppo non esistono. Quindi è proprio una di quelle cose che la società non prevede perché spera non succeda, ma purtroppo succede, e quando succede si rimane soli.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.
Summer, hold my breath and let it out. Daylight drapes like a red carpet gown when we pull off to see the view. Feels like high stakes when I look all the way down.